È il secondo incontro che dedichiamo al tema dell'anno santo, la misericordia. E io pensavo di fare verso la fine quello che invece vi dirò oggi. E perché ho anticipato? Perché ogni tanto saltano fuori le domande. E le domande, sembra che la domanda più importante dell'anno della misericordia sia: e l'indulgenza? Come si fa a prendere l'indulgenza? Chi è che me la dà? In che tasca la metto? O nella borsetta? L'indulgenza sembra la cosa più importante. Non so se riuscirò, certamente è importante, anzi importantissima, però come noi la intendiamo o come in genere viene intesa è la cosa meno importante di tutte. Non so se oggi riuscirò a dire qualcosa che vi sia utile. Per parlare di questo, dell'indulgenza, cominciamo a parlare di un altro segno, cioè di uno dei segni che sembra essere il primo, anche molto importante, che ha a che fare con l'indulgenza, che ha a che fare con l'inizio dell'anno santo e con la sua chiusura: la porta, il segno della porta. Si dice giustamente un segno, perché la porta, cos'è? Porte ce n'è dappertutto. Ogni casa ha non solo una porta, ma chissà quante. Cerchiamo di capire cos'è la porta. Allora, tutte le case hanno la porta. Cosa serve? A tenere fuori il freddo d'inverno, a tener fuori il caldo d'estate, a tener fuori i curiosi. Dopo, qualche volta ci siamo accorti che c'è qualcuno che si diverte anche a fare il ladro. Allora la porta serve a tener fuori i ladri, per cui abbiamo dotato le porte di serratura. Poi, quando ci siamo accorti che la serratura per i ladri è niente, perché basta un trapano qualunque per bucarla e aprirsi, allora abbiamo dotato le porte di chiavistelli sempre più grossi. La porta. La porta serve a chiudersi dentro o a chiudersi fuori. A difendersi. Dopo però la porta diventa importante, perché bisogna aprirla. Bisogna aprirla quando vogliamo uscire per incontrare gente. O bisogna aprirla quando qualcuno bussa, o qualcuno viene, o aspettiamo qualcuno per farci compagnia, o per aiutarci, o per far festa insieme. Allora bisogna aprire la porta. È più importante chiudere o più importante aprire? Non ha senso una domanda così. È importante saperla chiudere al momento giusto, è importante averla aperta al momento giusto. Questo per la porta in generale. Anche la Chiesa ha una porta. Certo, perché anche la Chiesa bisogna custodirla dai ladri, bisogna custodirla dal freddo. Quando si è dentro, la porta custodisce anche dai rumori della strada che passa fuori. La porta anche alla Chiesa. La porta alla Chiesa è diventata poi un segno per quel qualcosa che possiamo chiamare anche porta del cuore, del nostro cuore, cioè della nostra vita. E allora diventa la porta della Chiesa, diventa solo un segno. Allora si dice anche come segno che la Chiesa ha le sue porte. Già ci ha abituati un capitolo dell'Apocalisse, della Sacra Scrittura, a vedere la Chiesa celeste, la Gerusalemme nuova, che è come una grande città circondata da mura, quindi difesa bene, che le mura servono a difendere, a difendersi. Ma queste mura hanno porte. E allora lì ecco che l'autore dell'Apocalisse si diffonde a dirci come sono belle queste porte e a dirci anche quante sono e dove sono. Sono da tutti i lati, da tutti e quattro i lati del quadrato che è le mura della città, e sono tre per lato, quindi non una sola, tante, in modo che da chiunque parte uno arrivi trovi l'apertura, trovi il passaggio, la possibilità di entrare. È diventata la porta uno dei segni del Giubileo. Ci hanno spiegato l'altro giorno che abbiamo sentito una conferenza o meditazione, perché è diventato uno dei segni? Perché quando si è celebrato il primo Giubileo a Roma arrivavano molti pellegrini e le basiliche non avevano porte sufficienti. Hanno dovuto buttare giù una parete per fare una porta più larga, per permettere a questo numero grande di pellegrini di entrare e di uscire quando era ora di uscire. E così è rimasta l'abitudine fino agli scorsi giubilei di buttar giù una porta che era di muro e rifarla su poi di mattoni. Adesso non fanno più così, insomma, si sono convertiti anche i papi e hanno detto facciamo le cose più semplici, facciamo la porta che si apre e si chiude, ma senza far pareti di mattoni. Ma è sempre stata fatta la parete di mattoni su. E poi il Papa si avvicinava con un martello e picchiava e dopo buttavano giù e allora si copriva di polvere e di calcinacci. Per quello si è spaventato l'ultimo Papa che ha avuto questo compito e non l'hanno più fatto. Allora è diventata appunto il segno della porta, un segno importante del Giubileo, la porta. Allora vediamo anche noi che segno può essere. La porta è un limite che dice che tu, se sei fuori, non sei dentro. Se sei dentro, non sei fuori. Teniamo la porta della Chiesa e pensiamo alla Chiesa non più di mura, alla struttura muraria, ma pensiamo alla Chiesa comunità dei credenti. Anche lì c'è, diciamo così, la porta. O sei dentro. Se sei dentro non sei più fuori. Se sei fuori non sei ancora dentro. metti che vuoi entrare o non sei dentro. Quindi la porta è quel qualcosa che ti fa passare da fuori a dentro, cioè ti fa passare dall'essere del mondo all'essere del Signore, dentro nell'edificio del Signore, in questo luogo, tra virgolette, in questo ambiente che è quello dove c'è Lui a capo. Allora diventa interessante la porta. Qual è il passaggio? Qual è il momento, il luogo e il tempo in cui avviene questo mio cambiamento dall'essere fuori all'essere dentro, dall'essere del mondo all'essere del Signore? Allora la porta importante è questa, questo tempo e questo momento, questo luogo dove io passo, e fatto quel passo in quel momento, in quel luogo preciso, so di non essere più fuori e so di essere invece dentro, e anche gli altri lo sanno e lo vedono, vedono questo mio, come dire, cambiamento. Allora noi comprendiamo anche quell'altra parola che è della Sacra Scrittura, una parola di Gesù, che Lui stesso ha detto: io sono la porta. Perché Gesù ha usato anche Lui questa immagine? Io sono la porta delle pecore. Quelle che vogliono far per conto loro sono fuori, quelle che vogliono essere mie passano la porta, passano per me, attraverso di me. Gesù è la porta. Quindi quando tu ti avvicini a Gesù, ti lasci prendere, diciamo così adesso, prendere per mano, o ti lasci, cominci a lasciarti condurre da Lui, ecco, allora sei nel suo ovile, sei tra le sue pecore, sei nella sua chiesa, è Lui la porta. Chi vuol salire da un'altra parte e non dalla porta, dice Gesù, continuando quell'immagine, è un ladro, un brigante. Quindi chi vuole essere nella chiesa senza lasciarsi guidare da Gesù, non è passato per la porta, non passa per la porta, cioè non si lascia guidare da Lui, ma vuole essere nella chiesa, è uno da cacciar fuori, perché è un ladro, un brigante. Allora comprendiamo com'è bella e importante l'immagine della porta. Gesù è la porta. Questa immagine dovrebbe venirci in mente spesso quando ci avviciniamo a qualche chiesa. Vediamo che almeno la porta principale viene decorata, viene fatta bella, viene... Anche la nostra chiesa ha una porta che, a guardarla con attenzione, è una meraviglia. E così tante altre porte che vengono decorate con immagini o di bronzo o con formelle o con altro. Perché? È per aiutarci a capire la porta è qualcosa di prezioso, di bello, di desiderabile, ci si avvicina volentieri, perché è l'immagine di Gesù, è figura di Gesù. È lui la porta. Non saremmo mai capaci di farle belle abbastanza le porte delle chiese. Certo che dentro la incontriamo lui. È lui che ci accoglie dentro la chiesa. Ed è lui che ci guida, è lui che ci nutre, è lui che si fa per noi tutto. Medico, medicina, pane, nutrimento, luce, eccetera, tutto vino, abbiamo visto nel Vangelo di oggi. Ma già a cominciare, già la porta è lui, già il passaggio, attraverso di lui passiamo per avere la vita e per vivere in comunione con gli altri suoi fedeli, gli altri suoi figli, le altre sue pecore. Per godere la comunione con loro passiamo per Gesù. Se volessimo godere la comunione degli altri credenti, ma senza passare per Gesù, dovrebbero cacciarmi fuori. Perché figuro per loro, sono per loro ladro, brigante. Io sono la porta. Ecco, passiamo, facciamo un altro il passaggio adesso. Immaginatevi, passate la porta dell'anno santo o della cattedrale nostra, o andate a Roma, passate la porta di Santa Maria Maggiore o di San Giovanni o di San Pietro, ricevete l'indulgenza. E voi andate per ricevere l'indulgenza. Cosa vuol dire? Allora vediamo un po'. Prima di passare la porta eri fuori. Essere fuori cosa vuol dire? Essere immerso nelle preoccupazioni o nelle occupazioni del mondo. Essere invaso e pervaso di tutti quegli spiriti che girano nel mondo e che portano ad essere egoisti, ad essere impazienti, a vedere solo le cose che durano poco. Essere fuori vuol dire essere come tutti, cioè come tutti quelli che vedi fuori. E ne vedi di tutti i colori. Essere fuori vuol dire essere peccatori, in balia del peccato, che è la lontananza da Dio, che è l'aver voltato le spalle al Padre e aver camminato voltandogli le spalle, quindi sempre allontanandosi da Lui. Questo è il peccato. Il peccato abbiamo imparato che possiamo chiedere perdono. Gesù è venuto apposta per i peccati. E del peccato noi il perdono, grazie a Dio, lo riceviamo. Il perdono di Dio, dice il Papa, il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Nella morte e risurrezione di Gesù Cristo, Dio rende evidente questo suo amore che giunge fino a distruggere il peccato degli uomini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero pasquale e la mediazione della Chiesa. Dio quindi è sempre disponibile al perdono. E non si stanca mai di offrirlo in maniera sempre nuova e inaspettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo esperienza del peccato. Sappiamo d'essere chiamati alla perfezione, ma sentiamo forte il peso del peccato. Mentre percepiamo la potenza della grazia che ci trasforma, sperimentiamo anche la forza del peccato che ci condiziona, dice il Papa, e continua. Nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri peccati. E nel sacramento della riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati, eppure l'impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che raggiunge il peccatore. Cosa dice il Papa? Quello che il Catechismo e quello che anche tante volte è stato detto, soprattutto di più in passato, l'assoluzione, la confessione, il perdono, perdona il peccato. Però il peccato, quando l'hai combinato, ha lasciato delle conseguenze. Tu quando ricevi il perdono e sei perdonato. Però le conseguenze che ha portato il tuo peccato nella tua vita magari continuano ancora. Quali sono queste conseguenze? Le più facili da capire sono quelle fisiche, fisiologiche. Metti uno che ha peccato nutrendosi di droghe, a un certo punto il danno che quelle droghe hanno fatto al suo cervello, anche se vieni perdonato, quel danno rimane ancora. Uno pecca alzando il gomito e una volta e due volte, 10 volte e per un anno intero e magari per 10 anni, quel peccato porta conseguenze persino nei figli e nei nipoti. Puoi essere perdonato, certamente vieni perdonato, ma quelle conseguenze rimangono. Uno commette un altro peccato, aumenta la velocità della macchina perché vuol divertirsi. Peccato? Peccato grave? E difatti, magari qualche volta, paf, un bel incidente, rompe la gamba a sé e il braccio a un altro. Quando va tutto quasi bene. Dopo va a confessarsi, forse, comunque mettiamo che è un buon cristiano, va a confessarsi, riceve il perdono di quel peccato, ma il gesso della gamba lo deve tenere finché gli dicono i dottori. E anche quell'altro, il gesso al braccio, lo deve tenere finché è guarito. E così tante tante altre situazioni. Uno pecca di adulterio o di fornicazione. Cosa succede? Certo, dopo va a confessarsi e viene perdonato, il perdono è vero. Però le sofferenze che han causato a tutta la famiglia. Oppure nasce un bambino. Le conseguenze per tante persone sono una sofferenza grande che rimane anche se tu sei perdonato. E magari continua a portar frutto poi per anni. Queste conseguenze, diciamo così, fisiche, fisiologico, così, che possono esserci. E quindi a quelle ci si può l'indulgenza non te le toglie, perché il braccio rotto, la gamba rotta o le conseguenze di quell'alcol o di quei peccati di chiunque tipo rimangono e le sofferenze si portano. C'è un altro tipo di conseguenze dei peccati. Quando uno uccide una persona per la prima volta, ci penso su bene prima di farlo, la prima volta, perché sente che fa qualcosa di male. Ma fatto la prima volta questo gesto, questo peccato, la seconda volta gli viene più facile. E la terza volta più facile ancora. Come mai? Così un uomo che, diciamo così, che va a donne, la prima volta, la seconda volta, la terza volta diventa sempre più facile. E lui ha sempre meno lucidità, sempre meno forza a resistere alla tentazione, se arrivasse una tentazione di quel tipo. Così per tutti i peccati. Il peccato, questa disobbedienza a Dio, indebolisce la lucidità, la capacità di discernimento, di vedere cos'è bene, cos'è male agli occhi di Dio. Il peccato indebolisce la volontà. Indebolisce la volontà. Tanto che uno, dopo che è abituato a bere, a esagerare nel bere, si è abituato per qualche mese o per qualche anno, dopo fa una fatica enorme a smettere. Idem la droga, idem fumare, idem tutti gli altri vizi che l'uomo può mettere insieme. Il peccato indebolisce la volontà. Allora, oltre alla volontà, poi anche l'affettività cambia un po' di le sue dimensioni e le sue capacità. Cioè tutte le nostre qualità, doti interiori, anche la memoria. Pensate, uno che si mette davanti al televisore a vedere film pornografici di notte, di notte dico perché dicono che è più facile che ci siano di notte che di giorno, ma anche fosse di giorno, uno che si mette, che si abitua a quello, dopo quelle immagini gli restano dentro e farà sempre meno fatica e la sua memoria è sempre occupata da quelle immagini. Per cui dopo, quando incontra una donna, istintivamente, invece che pensare alla bellezza che Dio le ha dato e a ringraziare Dio, pensa a qualcos'altro. Quindi tutte le nostre facoltà interiori, grandi che abbiamo, il peccato le rovina o le distrugge addirittura qualche volta. Le indebolisce perlomeno. Allora il peccato viene perdonato, certamente. Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati, dice il Papa. Pure l'impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei pensieri rimane. Allora cosa c'è bisogno? C'è bisogno di recuperare anche quello. La chiamiamo indulgenza. forse non è il nome più bello. Che cos'è questa indulgenza allora? È recuperare tutto quello che abbiamo perso col peccato. E questo come facciamo a recuperarlo? Accogliendo Gesù, che occupi Lui tutto il posto dentro la nostra volontà, la nostra affettività, dentro la nostra memoria, dentro la nostra anima, dentro la nostra psiche, la nostra vita, che Gesù, che è la novità, che è la vita, che è la luce, che Lui prenda di nuovo tutto il posto dentro di noi. Allora l'indulgenza che cos'è? È questo passaggio da tutte queste nostre debolezze alla forza che viene dall'avere Gesù nel cuore. Quindi è una conversione che è necessaria, e per l'indulgenza appunto si richiede una conversione. Quindi il passaggio della porta dall'essere fuori all'essere dentro. Non sei più del mondo. I tuoi pensieri non sono più occupati dal mondo. La tua volontà non è più catturata dalle cose del mondo, dominata. Passi la porta, dopo sei dentro, è Gesù che comanda dentro di te, che occupa la tua memoria, la tua volontà, i tuoi affetti. Davvero quel passare la porta segna un cambiamento, cioè noi diciamo anche appunto così, conversione, una trasformazione dall'essere del mondo all'essere del Signore. Allora capite perché l'indulgenza è legata all'anno della misericordia, non solo all'anno santo qualunque, ma non solo, ma a far qualcosa di significativo. Passare la porta è significativo, ma passare la porta, ci viene detto, attenzione, non basta, perché anche i bambini corrono dentro e fuori e non avviene nulla. Anche per te rischi di andare dentro e venire fuori e non è avvenuto nulla. Allora si dice in genere, ma per farla breve, almeno confessati e va alla comunione quel giorno o in quei giorni, e poi fa queste preghiere e queste altre. Che cos'è quello? È dire un minimo, ma è uno sminuire e un dar fumo negli occhi? No. Che indulgenza? Se non c'è una vera adesione a Gesù, non c'è quel recupero di tutte le nostre capacità e facoltà interiori che abbiamo perso col peccato. Allora, quando vi disporrete a passare la porta dell'anno santo, dovunque essa sia, sappiatelo, non avviene niente se quella porta non è Gesù. E se per passare quella porta non lasciate tutto quel che c'è fuori, col suo potere di dominare la nostra mente, la nostra volontà, la nostra memoria, la nostra affettività, per consegnarci, affidarci a Gesù. Allora quel passare la porta diventa davvero vita nuova. Non lo dirai a nessuno, ma tutti si accorgeranno. Prima di tutto ti accorgi tu. che dentro di te tante cose non hanno più forza che avevano prima, perché l'acquista solo Gesù questa forza. La misericordia di Dio è più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la sposa di Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell'amore piuttosto che ricadere nel peccato. Così dice ancora il Papa in quel numero 22 della bolla di indizione del Giubileo. Qui mi piace che dica così il Papa: essa diventa, la misericordia di Dio, diventa indulgenza del Padre. Cioè l'indulgenza non è qualche cosa che noi mettiamo in tasca, è l'indulgenza del Padre che ti rifà nuovo quando tu passi la porta che è Gesù, quando tu ti rimetti di nuovo nelle sue mani. Il Padre ha indulgenza con te e ti recupera, ti ricostruisce, ti rinnova. Ecco, io spero di essermi spiegato un pochino, di aver detto qualcosa che vi possa servire, proprio per godere fino in fondo della misericordia del Padre. Sia lodato Gesù Cristo.